Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Bentrovato a Bud Spencer, in collegamento telefonico per la nostra storia di oggi, grazie. Nuotatore, imprenditore, attore, compositore e oggi persino scrittore, è uscito per la Liberty Editore la sua biografia, altrimenti mi arrabbio. Mi è piaciuto moltissimo innanzitutto l'inizio del suo libro, nel quale lei rievoca la sua vita attraverso un inconsueto incontro con il giovane nuotatore Carlo Pedersoli, poco più di ventenne. Di cose ne ha fatte tante. Qual è quella che l'ha resa più felice tra tutte?
Ma io ho messo Carlo Pedersoli contro Bud Spencer.
Sì.
Perché Bud Spencer è venuto dopo.
Certo.
È come nascere un giorno e dopo anni viene fuori un altro personaggio che si chiama Bud Spencer.
Sì.
E me la son presa con lui perché ci sono delle differenze madornali fra i due individui. Una è Carlo Pedersoli,
sì.
Nato e cresciuto a Napoli, da una famiglia borghese normale, che a un certo punto, per ragioni sempre che avvengono nella vita, e in quel caso c'è stata la Grande Guerra, la Seconda Guerra, si trasferisce a Roma e inizia una sua vita da ragazzino e poi un po' più grande di sportivo, e con lo sport ha determinato dei traguardi molto interessanti, 2 Olimpiadi, 10 anni campione d'Italia, campionati europei, centravanti della nazionale di pallanuoto, campione del mondo. Io non sono campione del mondo, ma ho fatto parte di questa nazionale che ha vinto le Olimpiadi di Londra e quelle di Roma dopo. Io ho fatto le 2 Olimpiadi 52 e 56. E non abbiamo vinto niente, quindi, però ho fatto parte della nazionale campione del mondo. Allora dicevo, essendo cresciuto con questa legge dello sport, dove, ringraziando a Dio, mi è rimasta dentro e non è cambiata come il giorno d'oggi, che chi arriva secondo è un cretino, ma comunque chi appartiene a una certa categoria di sportivi è una grazia naturale che avviene a poca gente. E quindi vive una vita sua e dei valori suoi che lo accompagnano per tutta la vita. Poi improvvisamente nascono le icone, oppure le cose importanti, che non è altro che un pubblico che gli ha dato questo titolo. E qui nasce Bud Spencer. Bud Spencer è un individuo che può essere dimenticato e cancellato nell'ambito di poche ore durante una notte se il pubblico decide di non volerlo più. Il resto, Carlo Pedersoli, ha fatto qualcosa per lui che gli appartiene per tutta la vita. Ecco la differenza fra i due personaggi.
Certo. Senta, a differenza degli attori votati alla notorietà, che pare quasi completare le loro essenze, desiderose di attenzioni, riflettori e fama, lei mi è sembrato, sia attraverso i suoi film, le interviste, insomma l'ho seguita anch'io negli anni, ma anche attraverso il suo libro, un personaggio schivo, diffidente, più solitario degli altri. E poi ho letto anche sempre in questo Altrimenti mi arrabbio, in questa sua biografia, le sue critiche alla falsità dell'ambiente, all'invidia delle persone che, insomma, che le stanno attorno. Allora, come ha potuto lei convivere in questo ambiente che poi comunque sostanzialmente non le è mai piaciuto?
Infatti non convivo, non mi appartiene nemmeno. E le spiego subito per quale ragione. Prima di tutto io non mi ritengo un attore. Non ritenendomi un attore, lei mi può dire, ma allora perché hai fatto 120 film fino adesso? L'attore è colui il quale fa un corso in accademia, dove prende dei titoli che lo definiscono un attore, e vive vita completamente diversa dalla mia, che non ritenendomi attore, ma ritenendomi un personaggio che il pubblico ha eletto a essere famoso, e quindi non mi confà il fatto di sentirmi nessuno come attore, perché non lo sono. E questo rappresenta un po' tutta la filosofia della mia vita. Ecco perché Carlo Pedersoli si arrabbia nel libro con Bud Spencer.
Senta, lei è stato campione di nuoto, come mi diceva prima.
10 anni, signora mia.
Ha avuto un buon fiuto per gli affari, perché ho visto che tutte le sue avventure, anche all'estero, nel Sud America, in qualche modo sono state vincenti. E questo sicuramente è stato anche grazie alla sua determinazione. Insomma, qualsiasi cosa lei ha fatto è riuscita a renderla speciale, vincente. C'è una formula, un sistema, una modalità che per la quale è possibile arrivare al successo, secondo lei?
No, non c'è una formula. La cosa principale del successo per quanto riguarda lo sport è solo unicamente una grossa certezza in se stessi, allenamenti molto forti che poi non ho mai fatto perché nel frattempo facevo altre cose, ma comunque lo sport lo porta ad un livello che a un giovane come ero io probabilmente gli fa perdere un po' anche il valore di quello che uno è, ci si crede qualche cosa di superiore, e quello ha determinato in me, per mia fortuna, il fatto che un giorno quando io a 27 anni presso poco mi sono guardato allo specchio e mi sono chiesto: ma chi sei? Perché quando vieni da una gioventù fatta di successi sportivi, tutti parlano di te, tutte le persone stanno intorno a te, donne quante ne vuoi, viaggi, alberghi meravigliosi, eccetera, e tutto questo ti crea un'idea mentale di superuomo che solamente è un'idea di un imbecille, che lo capisci dopo. E quando io ho chiesto a me stesso chi sei, ho dovuto fare uno scatto tremendo della mia vita, che ho avuto la fortuna di volerlo fare, e cioè lasciare le feste di una Roma che lei poteva immaginare degli anni 55-56, tutte le persone in giro, essere famosi perché sei un campione, essere usato per questa tipologia, quindi sentirsi veramente qualcuno e andare in un posto. Io sono andato in un posto dove ero mai stato, perché anche da giovane, 17 anni, io con la famiglia sono stato 3 anni in Brasile, quindi facevo una vita abbastanza buona anche in Brasile, e quando io ho dovuto scegliere sono andato in un posto dove non ero mai stato, perché avrei ripetuto in Brasile la comodità dei parioli, la comodità della gente, la comodità delle feste, eccetera. E questa è stata una veramente un'iniezione di conoscere chi sono io nel bene e nel male, e questo mi ha fatto molto bene. Ho fatto 1 anno e mezzo di giungla amazzonica impiegato in una società che costruiva strade, quindi questo è un po' il salto che io ho dovuto fare, e avendolo fatto sono cambiato completamente. Quindi
lei come mai a un certo punto ha deciso di guardarsi allo specchio? Che cos'era che non le andava? Che cos'era che non le piaceva di sé?
Che non sapevo chi ero.
Io ho avuto una sensazione forte, devo dire che me lo sono letto tutto il suo libro, mi è molto piaciuto. La sensazione di questo libro che ho avuto è di una grande delusione, soprattutto nell'ambito amicale. Lei parla degli amici veri e dice che quelli che ha avuto o ha ritenuto tali sono quelli conosciuti in un momento nel quale lei non era nessuno, né il campione di nuoto né l'attore Bud Spencer.
Evidentemente.
Però poi, alla fine del libro, una frase che porta un pochino di respiro, di più ampio respiro, dove c'è scritto: chi ritrova un amico trova un tesoro.
Sì.
C'è una storia legata a questo ritrovamento di un amico, qualcosa che magari ci può raccontare?
No, le cose che sono successe sono molteplici. Vede, noi a un certo punto, io adoro i bambini, perché sono la verità assoluta della vita, fino a quando non entrano in un mondo civilizzato, fra virgolette. Quando il bambino a 6 anni comincia ad andare a scuola, già comincia la recitazione, si apre il sipario della vita, quello che sto facendo io adesso con lei è quello che lei sta facendo con me adesso, no? Ognuno fa la propria parte, cerca di essere il maggior parte possibile, di definirsi intelligente oppure colto, oppure ci si scambia delle cose, fra poco ci lasceremo, grazie molto, eccetera. È tutta una finzione, no?
Sì.
È un teatro che recitiamo da quando ci alziamo la mattina, anche con la nostra famiglia, no?
Sì.
Vedere come ci si alza la mattina, che faccia c'ha mia moglie, i figli, eccetera. Fare il burbero perché non lo senti nemmeno un momento di farlo, ma lo devi fare perché l'altro deve ricevere alcuni messaggi. Poi entri nella vita e comincia l'altro. Insomma, è tutto un sipario aperto, no? Tutto questo rappresenta la nostra vita che scorre. Molto difficilmente l'uomo e la donna si chiedono chi è, perché è talmente veloce il tutto. Anche quello che fa timbri alle poste da 30 anni, quando ritorna a casa c'è i problemi più semplici del mondo che deve risolvere, grandi o piccoli che siano. Quindi non ci chiediamo mai chi siamo, da un punto di vista anche morale, immorale, di forza di carattere, di intelligenza, di cose. A parte il fatto che l'intelligenza si calcola anche da chi, in che rapporto stai con gli altri, in che ambiente.
Sì.
Quindi è tutto un teatrino.
Però noi nel nostro teatrino, noi gente comune, tra virgolette, difficilmente ci domandiamo se la persona che ci sta accanto perché ci vuole veramente bene o perché siamo famosi, abbiamo del denaro che forse gli potrebbe essere utile.
Quello non lo sapremo mai. Scoprire l'amore, io l'ho scoperto l'amore, ma l'ho scoperto io. Chi amo non lo saprò mai se mi ama. Capito?
Sì.
Non è che io amo perché un'altra o un altro mi ama. Io amo e basta. Amo perché raggiungono delle posizioni di rapporto umano che secondo me sono il massimo e lì nasce l'amore. Tutto il resto, quando si vede il coup de foudre, ossia i colpi di fulmine, l'affare di vedere che si sentono, dici io mi sono innamorato. No, 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 tu non ti sei innamorato. Tu ci sei impassionato di una persona, in questo caso una donna, perché o ti piacciono gli occhi o il tenore delle note della sua voce o qualche cosa di più intimo che ti piace fisicamente, ma non è amore quello. E quindi quando si scopre l'amore è un'altra cosa che difficilmente avviene in una vita intera.
Allora che cos'è l'amore?
L'amore è la gioia di sentire l'altro senza chiedere all'altro di dirmi niente o di farmi vedere niente, perché io non saprò mai se l'altro mi amerà o mi ama come lo amo io.
Quindi deve bastare a noi stessi,
sostanzialmente. No, è per sempre. Poi ci sono le ragioni che ognuno si pone nel caso questo amore venga offeso, il
certo.
Che può succedere molto spesso,
certo.
No? Però fondamentalmente se uno riceve questa gioia di poter dire io amo questa persona, indipendentemente dal fatto che non saprò mai se lei mi ama veramente, è molto importante.
Senta, Mario Girotti, il suo
sì.
Compagno d'avventura,
sì.
Nell'epoca di questo grande successo di Botteghino con la coppia Bud Spencer e Terence Hill,
sì.
Voi avete girato assieme 18 film, mi sembra.
16.
16.
Sì.
È stato dunque un sodalizio quasi esistenziale il vostro, voglio dire, tanto tempo avrete trascorso assieme. Secondo lei, se non foste andati d'accordo, se vi foste amorevolmente detestati, che fine sarebbe stata la coppia Bud Spencer e Terence Hill? Che fine avrebbe fatto?
Ma non è possibile tutto questo, perché il problema è molto semplice. Terence Hill ha 10 anni meno di me. E Terence Hill è un attore. Da questo lei già può capire che essendo l'unica coppia al mondo che non ha mai litigato, c'è una ragione precisa. Due attori di tutto il mondo, americani, francesi, spagnoli, tutto quello che vuole, hanno tutti infinitamente litigato tutta una vita fino a sciogliere il sodalizio. Di quanti nomi possiamo fare? Quindi, non essendo io un attore, non ho sentito quell'antagonismo,
certo,
né lui sentiva in me un nemico o un qualcosa che gli dava fastidio, e questo è andato avanti nonostante abbiamo creato dei personaggi che sono completamente in disaccordo fra loro, no?
Certo.
Ma la sostanza è questa: non essendo io un attore, non ricevo tutte quelle beghe che possono nascere fra due attori.
Lei lo frequenta anche fuori, Mario Girotti, vi vedete?
Due sere fa abbiamo fatto la 100ª mangiata di spaghetti a casa mia.
Ah. Senta, le è mai capitato di ridere guardando i suoi film? O il suo senso dell'humor è diverso, è più ironico, sottile, sagace?
Ma io normalmente sono sempre ottimista, quindi cerco sempre di far ridere me stesso prima e poi il pubblico, non essendo comico né io né Terence Hill. Ma le voglio dire una cosa interessante, che la coppia Terence Hill e Bud Spencer ha scoperto un qualche cosa nel cinema mondiale che è stato copiato dagli americani 2 anni dopo di noi, che è la comicità gestuale.
Certo.
Il signor Mel Brooks ha cominciato a fare il Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco con lo sceriffo negro e le selle di Gucci 2 anni dopo di noi.
Che soddisfazione.
Bel orgoglio.
Devo
dire di sì.
Senta, come nascono i nomi, questi alias da Hollywood, cinematografici? Quando voi cambiate i nomi, con quale criterio lo fate? Nel suo caso, Bud Spencer.
Sì, nel mio caso adesso glielo dico, ma normalmente tutti, Giuliano Gemma, Terence Hill, tutti i nostri attori italiani, Franco Nero, hanno tutti preso il nome americano quando facevano i western, gli spaghetti western o altri film. Il mio è nato perché io volevo fare un film solo e poi ritirarmi a fare tutte le cose che volevo fare, che era praticamente Dio perdona, io no. E allora mi hanno detto: bisogna trovare un nome americano come fanno tutti gli altri. E allora a me mi piaceva Spencer Tracy e quindi ho preso Spencer. E poi Bud, che io bevevo la birra Budweiser, non con molta, perché non sono mai stato una cosa, questo lo scriva che ne ho l'orgoglio, non sono mai stato ubriaco nella mia vita.
Mai, neanche una volta.
Nemmeno Brillo.
Ah.
Perché lì c'è un'altra ragione, come non ho mai nemmeno tentato di prendere o provare una droga di qualunque cosa, che oggi nello sport poi è diventato anche un vizio, no?
Sì.
Perché è una cosa molto semplice, io adesso farò un giro che già prima l'ho fatto per le scuole contro la cecità, che tutti i bambini, ragazzi delle medie, eccetera, che per esempio non riescono a vedere dall'ultimo banco la lavagna e vengono in prima fila, significa che già sta succedendo qualcosa nella vista, che è meglio guardare a quell'età per salvarsi da guai dopo.
Certo.
E la droga è un'altra cosa che faccio nelle scuole. È inutile dire agli alunni o alle alunne: guardate che fa male, guardate che vi state rovinando, perché lo diciamo tutti i giorni con tutti i mezzi possibili. Ma quello che vorrei dire a loro è quello che è successo a me, ossia io non sopporto di dover fare delle cose che sotto droga o sotto alcol non mi fanno ricordare quello che ho fatto. Il fatto di non sapere quello che faccio è qualcosa che mi tiene lontanissimo dalla droga e da liquori o alcol in generale.
La parte spirituale presente nella sua autobiografia è stata interessante, piccola ma densa, nella quale lei ricorda una frase di un suo amico domenicano che le disse un giorno: caro Carlo, se non ci fossimo inventati il diavolo saremmo proprio nei guai. E io le volevo chiedere: ma lei l'ha mai incontrato il diavolo nel corso della sua smodata esistenza?
Se l'ho incontrato non l'ho definito diavolo.
Non l'ha riconosciuto?
Sì, l'ho definito contrario al mio modo di essere, ma questo non significa che non sono un uomo senza peccato, perché non posso lanciare nessuna pietra. Ma quello che voglio dire essenzialmente, che questo me lo porto per tutta la vita, non è che io credo in Dio, io ho bisogno di Dio.
Bud Spencer non è un attore, ma è un personaggio. Lei me l'ha anche ribadito prima, è scritto nel suo libro, insomma, è una cosa forte che lei crede profondamente.
Sì.
Un personaggio che la fortuna, il fato, il destino, lo spirito ha voluto divenisse così. Io volevo chiedere, questo personaggio le ha dato una forte, grande responsabilità, quella di poter comunicare efficacemente ai posteri o ai contemporanei dei messaggi importanti. Io le chiedo, signor Pedersoli, a chiusura di questa trasmissione, questa intervista, crede di essere riuscito a veicolare un messaggio? Se sì, che anima ha questo messaggio?
Guardi, la cosa principale, io in una conferenza che ho fatto davanti agli universitari a Perugia, ho detto una cosa importantissima, ho detto: non esiste uomo o donna al mondo che non creda in qualcosa. Si è alzato un signore, che era, non mi ricordo se è spagnolo o delle Filippine, una delle due cose, e mi ha detto, dice, sicuro? Dico sì. E io sono ateo, mi ha detto, no? E io gli ho detto, lei mi dico, mi fa un piacere, perché sta dicendo che lei non crede, crede che Dio non esiste. Quindi ognuno di noi crediamo in qualche cosa, no? E la cosa più importante, secondo me, è avere questi valori che sono, perché basta potersi alzare. Io l'ho fatto con gli aeroplani e sono diventato pilota a 45 anni. Quando lei va per aria un attimo e vede sotto, non può non esistere qualche altra cosa nella quale io credo, perché sono stato sia battezzato che cresimato, matrimoniato in chiesa. Quindi rappresenta per me, come per tutti gli uomini, la necessità di credere, di avere bisogno di Dio, non credere in Dio. È molto più importante aver bisogno.
Io la ringrazio di essere stata qui con noi oggi, di averci raccontato la sua storia, e ricordo anche Bud Spencer con Lorenzo De Luca, Altrimenti mi arrabbio, la mia vita, a cura di David De Filippi per la Aliberti Editore.
Volare, di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono, perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. la tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Unforgettable, you twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you.
Still together.